Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Torniamo, figli, rivolgendoci a voi che ci seguite attraverso questo mezzo ed a voi membri del cerchio. La distinzione fra gli uni e gli altri è solo formale, perché tutti siete qua ad ascoltarci per una ragione o l'altra, perciò tutti siete allo stesso modo in contatto con noi. Noi pure vi ascoltiamo e risponderemo nella volta successiva alle vostre domande che ci sembrerà non abbiano trovato esauriente risposta. E se quello che abbiamo detto o diremo tornerà alla vostra logica e al vostro sentimento, allora sarà vostro. Potrete comunicarlo ad altri senza citare la fonte da cui l'avete saputo. Se ciò può mettervi in imbarazzo o turbare chi ascolta, o peggio ancora, essere motivo per cui quello che dite venga respinto. La verità non è di qualcuno in particolare, è di tutti coloro che in un modo o l'altro la trovano, e chi l'accetta l'assimila trasferendola nel proprio essere, facendola diventare parte integrante di sé quando la comunica con amore, cioè con l'intento di aiutare, dona una parte del proprio essere che non può dare copiosi frutti alla stagione propizia. Qualcuno di voi può chiedersi come faccio a sapere che quella che ascolto sia la verità, ed io rispondo che la verità non è tale perché un uomo dal nome famoso la pronuncia. Voi dovreste accettarla solo se torna alla vostra logica e al vostro sentimento. Certo, obietterete che ciò che sembra logico ed appaga può non essere vero, senz'altro, ma nel campo spirituale, per così dire, la verità ultima è raggiungibile solo attraverso a varie verità che sono in successione punti di passaggio destinati via via ad essere ampliati, approfonditi, precisati, a mano che sono assimilati. Per cui ciò che torna alla vostra logica e al vostro sentimento, accettatelo pure, perché per voi è vero, tenendo tuttavia presente che è sempre suscettibile di una migliore messa a fuoco. Guai se l'uomo non accettasse nulla che non fosse matematicamente provato come certamente vero, ne seguirebbe la paralisi dell'attività umana. Un tale atteggiamento, che ultimamente era tenuto nel campo scientifico, anche in quello ora comincia ad essere messo in discussione. Figuratevi poi nel vasto campo del pensiero dell'uomo. A questo proposito, cioè a proposito del modo e del ruolo che un atteggiamento rigorosamente scientifico deve avere nella vita dell'uomo, vi parlerà Kempis. Perciò vi lascio. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Pace a voi. Per non correre il rischio di essere noioso, sarò paradossale, ma quanto lo sarò, in effetti, lo giudicherete voi poi. Signori, in piedi, squillino le trombe, rullino i tamburi, entra Sua Maestà la Scienza, verbo magico onnipotente, salvacondotto reale che apre ogni porta. Imprimatur, senza del quale la verità non è vera e la falsità non è falsa. Che Che cosa non è consentito fare in nome della scienza? L'illecito per essa non esiste. Miracolosamente tutto ciò che tocca, come Mida, lo trasforma in oro. No, non vi sforzate di trovare motivazione alla sua tracotanza. Essa stessa è la ragione perché è ragione di sé medesima. Che cosa aspettate a tirar giù dagli altari le immagini delle vostre consunte divinità e a sostituirle con la scienza? Chi potrà donarvi la tranquillità, la serenità, risolvendo tutti i vostri problemi e risparmiandovi ogni fatica se non la scienza? Pensate voi che meraviglia. Tramite le sue applicazioni vi avanzerà tanto tempo libero che se non vi soccorrerà la vostra vita interiore, vi annoierete a morte. Su chi poggiate le vostre speranze in un avvenire migliore se non nella scienza? È un'utopia sperare nella bontà degli uomini, nella fratellanza dei popoli, nell'onestà dei governanti. Chi crede più a queste favole? Solo nella scienza è posta ogni speranza, dimenticando che ogni sua scoperta può essere usata per il bene e per un più grande male. Ma che cos'è questo nume tanto invocato? Un complesso o il complesso delle cognizioni su un determinato ordine di fenomeni? Un sapere organico, secondo Aristotele, fondato sull'esperienza e costruito con la ragione. Mio nonno che faceva il cuoco era un grande scienziato. Perché ridete? La culinaria è una scienza più che un'arte. Ah, d'accordo, ho capito, volete cominciare con i distinguo, volete essere più realisti del re, volete porre nel regno delle scienze solo quelle che studiano certi ordini di fenomeni, si da restare fedeli al vecchio criterio dell'oggettività secondo il quale si cominciò a distinguere la scienza dalla filosofia. Bene. Ma se proprio vogliamo attenerci al criterio dell'oggettività, poche sono le scienze che si salvano, che possono arrogarsi il diritto di chiamarsi tali. La chimica, forse la matematica, con molti forse la fisica, specie la nuova fisica, che per il timore di diventare antiscientifica ha rinunciato a dare un'immagine della realtà. E volutamente si limita a registrare i dati dei fenomeni di cui si interessa, senza accorgersi che corre il rischio di diventare o di ridursi ad una branca della statistica. Ma il criterio di occuparsi del come e non più del perché dei fenomeni non è adottato solo dalla fisica. In essa è tassativo per il timore di perdere, come ho detto, il carattere scientifico. Tutte le altre scienze l'hanno adottato, allorché si sono rese conto che i perché, ossia le ragioni, sono ben difficili da indagare senza la possibilità di una visione globale di quella che si crede la realtà. Questo criterio forse sarà antiscientifico, ma non so quanto sia utile. Un'analisi senza una sintesi dei dati emersi è utile? A me sembra che corrisponda ad esaminare le cose privandole dei contenuti. Può essere una scelta. Sì, certo, ma non so quanto sia giusta. Si può scegliere di prendere in considerazione, ad esempio, solo gli uomini con gli occhi chiari. Ma questa scelta deve essere dettata da un fine che si vuol raggiungere. Ora, se il fine è la conoscenza pura e se si prende o comunque accade che il criterio adottato diventi la misura di una civiltà, occorre stare attenti a ciò che si esclude, perché fra il dire non ce ne occupiamo, non è provato, non è vero e non ha valore, il passo è breve. Vi immaginate se fossero trascurati, cioè da non prendere in considerazione i contenuti, i significati? Privata del suo significato, la Divina Commedia non esiste. Essa si riduce a un insieme di suoni se recitata, o di fogli di carta su cui sono impressi dei segni grafici, se memorizzata in un libro. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso è incomprensibile. Una croce, in geometria, può essere definita come l'intersecazione di due segmenti di retta perpendicolari fra loro e nulla di più, mentre col significato, fra l'altro, è un simbolo religioso in forza del quale gli uomini si sono amati, odiati, uccisi, sacrificati, hanno scritto fiumi di parole e consumato la loro vita. Il David di Michelangelo, dal punto di vista della chimica, è una quantità di minerale costituita quasi totalmente da carbonato di calcio, ma io vi domando se solo in questo aspetto può essere valutato. Biologicamente parlando, i corpi fisici di Hitler e di Schweitzer sono identici, eppure che diversa qualità di uomini. Il Sancta Sanctorum della scienza, che nulla ha a che vedere con le applicazioni pratiche, è costituito dalle scienze pure. Ma se solo queste avessero valore, l'uomo al massimo sarebbe ridotto ad un animale. Perché, non me ne vogliano gli psicologi, la psicologia, ammesso che sia in grado di spiegare l'enigma uomo, non è certo scientifica nel senso stretto del concetto, e non lo diventa per il solo fatto che la si insegna nelle università. La scienza, componente della cultura dell'uomo, limiti pure la sua indagine ai fenomeni e coi metodi che crede per raggiungere il suo intento di darci una rappresentazione della realtà senza delle immagini soggettive, che invece ne dà il resto della cultura, ma nessuno, nessuno dico, le attribuisca il diritto di sentenziare ciò che è vero e meno ancora ciò che è valido, perché così non è. Ma se anche lo fosse, riflettete e ditemi quale misera realtà sarebbe in grado di offrirci. E quale enorme parte ne escluderebbe. Di più, se il metodo scientifico di conoscere è quello oggettivo dell'osservazione diretta per mezzo dei sensi, includendo in questo metodo anche gli strumenti atti ad ampliare la portata dei sensi umani, permettetemi di sorridere, perché nulla v'è di meno attendibile di essi. Certo, non voglio qui ripetere tutto quanto abbiamo detto sulla soggettività delle percezioni sensorie e sul fatto che l'analogia o anche l'identità di percezioni da parte di tutti gli uomini non dimostra l'esistenza oggettiva di ciò che è percepito. Infatti, quantunque gli osservatori possano essere miliardi, il punto di osservazione è lo stesso, l'uomo coi suoi cinque sensi. Non parliamo quindi dell'attendibilità dei sensi, che è un fatto assolutamente antiscientifico. D'altra parte, tagliar fuori il soggetto della conoscenza, l'uomo, per cercare di raggiungere la massima oggettività dell'informazione, significa costruire un mondo materiale in cui l'uomo è soltanto uno spettatore, in cui gli avvenimenti sono riconducibili in larga misura ad una interpretazione energetica diretta. Ciò che è paradossale nello spirito scientifico è che esso accetta come reale solo ciò che è conoscibile attraverso alla percezione dei sensi. Nondimeno, l'immagine che la conoscenza scientifica, volente o nolente, dà del mondo esclude ogni valore, anche solo sensorio, percettivo, emozionale. Una concezione scientifica del mondo non contiene in sé alcun valore etico. Eppure, non c'è bisogno che vi inviti a riflettere quale parte predominante nella realtà dell'uomo questi valori hanno e debbono avere. Se anche la scienza fosse in grado di descrivere dettagliatamente come le lacrime solcano il viso degli uomini, resterebbe il fatto che nulla essa ci dice del dolore e dell'emozione, dei pensieri e dei sentimenti che sono i veri valori umani. Credere che solo la scienza sia in grado di rendere il mondo un paradiso equivale a credere all'assurdo che la scienza in sé sia buona. La bellezza e la bontà non sono materie scientifiche, eppure non c'è dubbio che esse sono potenzialmente benefiche come la scienza. Fidare nella scienza, in effetti, significa fidare nel buon uso di essa da parte dell'uomo. Credere che la scienza possa risolvere tutti o parte dei problemi umani è un atteggiamento irrazionale. Assai di più lo può un miglioramento delle qualità degli uomini. Se la ricerca scientifica giustamente esige un impiego di mezzi e se ciò è fatto nella speranza di un miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo, non meno dovrebbe essere fatto per migliorare l'uomo. La conclusione di questi pensieri oziosi sulla scienza è che l'uomo deve ricordare che l'equilibrio è sempre il risultato di più forze eguali e contrarie, e che laddove una sia predominante rispetto alle altre, il sistema non è più in equilibrio. Nego che una qualsiasi delle componenti della cultura umana abbia ad essere considerata più nobile delle altre. Affinché la scienza non diventi un soliloquio, è necessario che essa mantenga un rapporto dialettico non solo col mondo inorganico e con quello organico, ma anche con la realtà umana. Perciò è necessario che essa modifichi i suoi principi informatori. Certo è che con gli attuali non giungerà mai a cogliere l'unità del tutto, ossia Dio, così come non coglie la realtà umana riducendo l'uomo ad un meccanismo. Ma ciò che essa non coglie non significa che non esista. L'esistenza di Dio può apparire solo da una visione globale di una scienza che includa la totalità delle discipline e che non limiti la sua speculazione agli eventi colti dalle percezioni sensorie, ma la estenda perlomeno anche al regno della ragione pura. Una volta, uno scienziato ricercatore, famoso per il rigore con cui conduceva i suoi esperimenti e per la riluttanza ad ammettere la realtà di un fenomeno, anche quando ne aveva osservato il prodursi più e più volte, tornatosene a casa, se ne stava assorto, ripensando a ripetere ancora certi esperimenti per trarre una maggiore credibilità scientifica. Il suo stato assorto, causato dal suo lodevole scrupolo di ricercatore, richiamò l'attenzione di sua madre, che facendoglisi incontro, così lo interrogò accarezzandogli i capelli. Figlio mio, c'è qualcosa che ti preoccupa? Rispose. Nulla. Pensavo al mio lavoro, mamma. Mamma. E un dubbio maligno causato da una sorta di deformazione professionale si impossessò della sua mente e cominciò ad assillarlo con grande tormento. Mamma, ho detto. Che prova esiste che questa donna sia mia madre? Che io sia veramente quel figlio uscito dalle sue viscere? Ma avrà poi avuto un figlio? E quel figlio sarò io? Oppure sarò stato sostituito per un errore o un'altra causa al vero figlio di questa donna? Qual è la certezza che essa sia mia madre? La levatrice? Chi mi dice che non sia stata d'accordo per la sostituzione? Mio padre non era presente alla mia nascita. No, 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 le testimonianze non servono, bisogna ripetere l'esperienza. Ma rendendosi conto che ripetere la sua nascita non era possibile, si convinse che ogni uomo è figlio di madre scientificamente ignota, a tacere poi della paternità, absit iniura verbo, sia detto senza offesa. Questo è un messaggio che io invece rivolgo ai componenti del cerchio. Valuterete voi se farlo ascoltare nella riunione comune oppure tenerlo per voi. Vedete, finché si dice che l'uomo ha una parte immortale, cioè che sopravvive alla morte del suo corpo, non ci sono problemi di comprensione. Al massimo uno non ci crede, ma capisce che cosa non crede. Invece, quando si parla di che cosa è questa parte immortale, come nasce, eccetera, la questione si fa assai più complessa. Intanto, se la non si inquadra in un disegno generale che spieghi, sia pur per sommi capi, la struttura della realtà, si può dire quello che si vuole, come la mitologia, senso occulto a parte, insegna. Ed in effetti, quando si è cercato di spiegare chi è l'uomo, da dove viene e quale è il suo destino, lo si è fatto disinteressandosi di quella che è la realtà, cioè il complesso di come le cose sono in sé, della vera condizione e qualità di tutto ciò che esiste. Mentre una ipotesi, una teoria, una spiegazione è tanto più plausibile quanto più abbraccia e si inserisce armoniosamente nel complesso generale delle cose. Allorché non si armonizza col resto, lo capite da voi, non regge. Ora, io sono stufo di sentire discorsi che vogliono spiegare che cos'è l'uomo, qual è la sua origine e il fine verso il quale cammina, semplicemente fornendo delle pseudo-spiegazioni che non fanno altro che spostare il problema. In altre parole, quelli che sono interrogativi circa l'uomo diventano interrogativi circa lo spirito, ossia la parte immortale dell'uomo, come chiamarla volete. E siccome si comincia col dire che lo spirito non muore mai, non evolve, eccetera, eccetera, se anche la spiegazione non si capisce perché non spiega nulla, il difetto è di chi sta a sentire e non di chi la fornisce. Questo perché l'uomo che la sente non ha dimestichezza con la realtà spirituale, nella quale si dice lo spirito sa tutto, ma in effetti percorre un cammino da cui ricava qualcosa, nella quale sempre si dice lo spirito dovrebbe stare in una realtà di essere, ma in effetti invece diviene. Questo non lo dico io, badate bene, lo dicono certe spiegazioni. Leggetele con animo critico e ve ne renderete conto. Allora come sta la questione? Lo spirito evolve o no? Intanto vi ricordo che non abbiamo mai usato il termine spirito per indicare la parte più alta dell'uomo. Semmai abbiamo usato il termine scintilla divina per indicare che nell'uomo esiste la presenza della divinità. E ciò che evolve per noi, semmai, è la coscienza, intesa come senso di quale deve essere la propria funzione in una realtà in cui tutto è uno. E la vera natura di ciascuno è un medesimo essere. Ora, vedete, in una realtà di essere, la quale sola, badate bene, sola permette l'esistenza di un Dio assoluto, non può esservi nulla che divenga realmente. Perciò, se si intende l'evoluzione come divenire, non può esistere evoluzione. Infatti, più volte vi abbiamo ripetuto e precisato che tutto è, e che quelle che sembrano fasi di una trasformazione, la quale ha consumato ciò che era e non ha raggiunto ciò che sarà, in effetti sono tanti stati d'essere che non trascorrono, ma sono e restano al di là del tempo, cioè nel non tempo, cioè nell'eternità. Ma non voglio entrare nel difficile per ripararmi dietro certe difficoltà di comprensione, per mascherare così le mie lacune, nello stesso modo come generalmente viene fatto. Voglio fare un discorso il più semplice e il più piano possibile. Non esiste uno spirito potenzialmente perfetto che, creato, debba divenire perfetto in atto. Uno spirito che nasca in qualche modo ignorante e che debba acquisire qualcosa attraversando la materia. Questo non lo dico io, badate bene, non lo enuncio semplicemente, come un fatto di cronaca, per esempio. Ripeto, o si crede in un Dio assoluto e in tal caso non può esistere alcun divenire reale, oppure Dio non esiste e tutto è frutto del caso, ammesso che possa esserlo. Qual è allora in poche parole, in parole spicce, la spiegazione della realtà che noi vi proponiamo? È questa. Dio non può che essere il tutto. Altrimenti sarebbe incompleto. Non può che essere assoluto, poiché se fosse relativo non sarebbe al di sopra di tutto, sarebbe un termine della molteplicità. Per questa ragione Dio non è contrapposto ad alcunché. Infatti solo quello che è limitato può contrapporsi, ma Dio deve essere illimitato, altrimenti sarebbe appunto incompleto. Invero, quei caratteri assoluti che Dio deve avere come eternità, infinitezza, eccetera, eccetera, non travisano il concetto assoluto di Dio, ma ne fanno parte, sono insiti nel concetto di Dio assoluto, ma lo puntualizzano esattamente solo se si intende che non lo contrappongono ad alcunché. Dio è il tutto uno assoluto. Cioè non ha certe qualità e manca di altre. È colui che ha tutte le qualità, ma al tempo stesso non ne ha nessuna in particolare. Pur essendo il tutto, trascende la sommatoria di tutto quanto esiste. E siccome tutto è in lui e non potrebbe esserlo, egli è immanente e trascendente al tempo stesso. Questa immanenza fa sì che Dio è in tutto. Questa trascendenza fa sì che le qualità relative del mondo degli esseri relativi non incidono nella natura divina ed assoluta. Mi spiego con un esempio pedestre. Il numero 2 è il risultato della somma di due unità. Contiene due unità. Tuttavia il numero 2 ha un valore diverso dall'unità pur contenendola. Quindi, per esempio, quello che nel mondo relativo è male, esistendo, è in Dio, ma Dio è Dio e il male è il male. Perciò Dio non è amore nel senso umano più di quanto non sia odio. Dio è essere assoluto, al quale non si può contrapporre il non essere. Il non essere assoluto non può esistere, poiché sarebbe una contraddizione intrinseca. Nel momento che il non essere esistesse, cioè fosse, non sarebbe più non essere. Perciò il non essere assoluto può solo non esistere. Sul piano relativo il discorso invece è diverso. Si può non essere qualcosa perché si è qualcos'altro. Ora, l'essere assoluto, colui che deve sentirsi d'essere, non può che avere questa coscienza, altrimenti sarebbe incosciente. Ma se fosse incosciente, dal momento che sul piano assoluto non esiste che lui, la sua esistenza non sarebbe rivelata in alcun modo, perciò non esisterebbe. Infatti, filosoficamente, per esistere, qualunque cosa o ha una sia pur larvata coscienza d'essere, oppure, se non ce l'ha, deve esservi qualcuno cosciente che la percepisce, altrimenti, ripeto, non esiste. Ora, se Dio è coscienza d'essere e non potrebbe essere diversamente, lo è in senso assoluto. ma il sentirsi d'essere assoluto o sentire assoluto deve comprendere in sé i possibili gradi di sentire, cioè non può essere monolitico, altrimenti sarebbe un solo elementare sentire. Per essere assoluto deve essere poliedrico, ma il sentire assoluto non può essere una poliedricità di sentire assoluti, non può esistere più di un assoluto allo stesso modo di come non può esistere più di un Dio, perché l'uno limiterebbe l'altro. Perciò la poliedricità del sentire assoluto poggia sulla molteplicità di sentire relativi. È chiaro che il sentire assoluto rappresenta la completezza del sentire, cioè deve contenere in sé tutti i possibili sentire, ripeto, pur essendo in sé diverso da ciascun singolo sentire e dalla totalità di essi, così come la fusione di due diverse immagini bidimensionali oculari dà un'immagine tridimensionale che è qualcosa di diverso e di più delle due immagini piatte che ne sono alla base. I sentire relativi costituiscono il mondo della relatività, della molteplicità, sono gli esseri, siamo noi. Ma questa molteplicità non è smembrata, costituisce un sol tutto inscindibile e questa unità di un sol essere, che pure è l'essere divino, è realizzata attraverso la continuità del sentire. In altre parole, ciascun sentire che esiste nella e per la eternità del non tempo, ma che si rivela, vibra una sola volta in successione dal più semplice al più complesso, fa parte di una serie di sentire aggregati per analogia, cosicché si realizza nella successione dei sentire quella continuità di sentirsi d'essere che rimane da un sentire all'altro della stessa serie e che costituisce l'idea di un essere che sente e che si trasforma pur conservando una stessa identità in un supposto divenire. Questi virtuali esseri che sentono, virtuali rispetto alla realtà ultima, che è quella di un solo essere divino, siamo noi, io, voi, noi tutti, con una coscienza in espansione. Ma in effetti, ripeto, la coscienza che si espande, o il sentire che si modifica, o l'individuo che diviene con la realtà, è una illusione, perché in effetti tutto è nella eternità del non tempo. L'illusione del divenire nasce dal fatto che ciascun sentire, essendo relativo, non può che essere limitato, perciò non può che rivelarsi, sentirsi finito come proveniente da e tendente a, come momento di una successione senza soluzione di continuità, mentre in effetti si tratta di tanti sentire che esistono senza fine nella eternità del non tempo. Nulla e nessuno quindi è stato creato o emanato in un momento particolare della realtà divina, ma tutto esiste e fa parte integrante di quella realtà. Tutto esiste e ne fa parte da sempre e per sempre, ammesso che queste espressioni si possano usare per ciò che è non solo senza tempo, ma senza qualunque successione in un eterno presente. Niente quindi spiriti che sono creati e che evolvono o acquistano coscienza o esperienza, ma completezza di coscienza divina che comprende ogni sentire. L'idea stessa degli esseri o spiriti che evolvono o prendono coscienza è un'illusione, come lo è la molteplicità intesa come realtà vera, perché tutto in effetti è una sola realtà, un solo essere, Dio. E Dio è quello stato di coscienza che in un solo abbraccio fonde l'illusoria molteplicità, e nel quale ognuno di quegli esseri illusori è destinato a riconoscersi, a riconoscere la propria vera identità, il proprio vero essere, la propria vera esistenza. Amen. Pace a voi.